Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri in questa puntata che dedichiamo alle malattie rare. Ricorre lunedì prossimo 28 febbraio la quarta giornata mondiale delle malattie rare. Lo slogan di quest'anno è Rari ma uguali, per focalizzare l'attenzione sulle disuguaglianze sanitarie che esistono per i pazienti all'interno e tra le regioni e per sostenere un equo accesso da parte di questi malati all'assistenza sanitaria e ai servizi sociosanitari. Per l'Unione Europea una malattia viene definita rara quando il numero di malati non è superiore a 5 ogni 10.000 abitanti e in Italia la stima è di 1,5 milioni di pazienti affetti da patologie rare. Ne parliamo con il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Neri, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Professore, inizio col chiederle se lei concorda con questa definizione di malattia rara. Ne devono essere affette 5 persone su 10.000 per considerarla tale?
Sì, certo, è un valore arbitrario, diciamo così, però mi sembra ragionevole. Mi pare che sia stato ragionevolmente fissato, insomma, perché indica che effettivamente il problema è molto particolare e quindi va affrontato con degli strumenti particolari e noi sappiamo che l'inserimento di una condizione in questo elenco di malattie rare poi agevola in qualche maniera i pazienti a trovare i loro percorsi che evidentemente devono essere dei percorsi particolari, specifici, diversi da quelli che invece si percorrono per le patologie comuni.
È più comune che una malattia rara colpisca un bambino piuttosto che insorgere in età adulta?
Sì, in linea di massima è così perché le malattie rare sono quasi tutte, se non tutte, su base genetica e questo comporta che il loro esordio sia un esordio congenito o comunque nei primi anni di vita. E questo naturalmente mette i bambini in prima linea come primi, diciamo, affetti e potenziali beneficiari poi delle cure specifiche da riservare loro. Ci sono anche naturalmente delle patologie rare, genetiche ad esordio tardivo, anche queste ben conosciute, anche queste vanno naturalmente, meritano la necessaria attenzione, però quantitativamente sono di meno.
Professore, sarebbe lungo fare un elenco di queste malattie, anche se sarebbe giusto citarle tutte se esiste anche un solo paziente che ne è affetto, ma giusto per capire di cosa si tratta, ci può dire quali sono le più comuni o non esiste un più comune se si parla di malattie rare, un gioco di parole?
No, ci sono le più comuni, ci sono fra le rare ci sono,
esatto,
quelle più comuni, perché se noi consideriamo per esempio la fibrosi cistica, qui da noi ha un'incidenza di circa 1 su 2500, mentre ci sono delle altre patologie che hanno la prevalenza di 1 su 100.000, per esempio, quindi c'è una bella differenza e dunque è giustificato parlare di più comuni e di più rare. Tutte meritano la stessa attenzione, ma è evidente che quelle che, insomma, mettono in campo, diciamo così, un maggior numero di pazienti sono quelle che poi alla fine, anche giustamente direi, ricevono maggiore attenzione e maggiore impegno per trovare delle soluzioni.
E poi può citarne altre, fibrosi cistica, poi?
Fibrosi cistica, la distrofia, diverse forme di distrofia muscolare, l'anemia mediterranea, la sindrome X fragile, la fenilchetonuria. Anche se la fenilchetonuria oggi è largamente prevenuta attraverso uno screening neonatale.
Ma che tipo di malattia è? Cosa colpisce?
È una malattia che provoca, se non curata, una grave forma di ritardo mentale e di epilessia. Però è fortunatamente una di quelle malattie rare, purtroppo non molte, per le quali è possibile fare un trattamento efficace, perché la malattia è diagnosticabile alla nascita con uno screening che viene fatto su tutti i neonati, e una volta che questa diagnosi è stata fatta poi si provvede con una dieta specifica a prevenire le manifestazioni di questa malattia.
L'essere degenerativa o cronica o progressiva sono caratteristiche comuni a tutte le malattie rare?
No, assolutamente no. Ci sono le malattie cosiddette metaboliche che tendono a essere progressive perché il danno si accumula nel tempo. Se c'è una via metabolica che non funziona, se ci sono delle sostanze nel nostro organismo che si accumulano mentre dovrebbero essere smaltite, allora questo progressivo accumulo provoca un peggioramento progressivo dei sintomi, fino delle volte anche alla morte del paziente. Mentre ci sono delle altre condizioni, pensi per esempio alla sindrome di Down, che non hanno questo carattere di progressività, sono stabili e si mantengono tali praticamente per tutto il corso della vita.
Però non è una malattia rara?
La sindrome di Down, no, data la sua incidenza, tecnicamente non appartiene.
Poi non è nemmeno una malattia, appunto, è una sindrome.
È una sindrome, ma non so, avrei potuto citare la sindrome X fragile, che è una malattia rara e che ugualmente provoca ritardo mentale, quindi è molto simile dal punto di vista delle manifestazioni cliniche alla sindrome di Down, e anche in questo caso non c'è progressività della malattia. I bambini fanno il loro corso, diventano grandi e purtroppo mantengono questo livello di disabilità intellettiva, però non è che la loro condizione peggiora col passare del tempo.
Quindi possiamo dire che i sintomi di una stessa malattia possono essere diversi da paziente a paziente?
Questo è
anche... O il corso della malattia forse è diverso?
Beh, diciamo che in linea di massima anche una stessa malattia tende ad avere manifestazioni un pochino diverse in ciascun paziente, e questo è vero per tutte le malattie, non solo per le malattie rare, e si comprende anche il perché di questa diversità, perché noi dobbiamo considerare, nel caso delle malattie genetiche per esempio, che non c'è solo il gene mutante che causa i sintomi principali di quella malattia, ma ci sono anche tutti gli altri geni, che sono circa 23.000 nel nostro patrimonio genetico. A seconda del loro diverso assortimento, il decorso di quella malattia potrà essere un pochino diverso da paziente a paziente, e poi naturalmente ci sono anche le condizioni ambientali, ugualmente molto importanti, perché un conto è lasciare un bambino con disabilità intellettiva abbandonato a se stesso, un altro è seguirlo con tutti i mezzi che oggi sono offerti dai trattamenti abilitativi in famiglia e a scuola.
Qual è la difficoltà maggiore nella diagnosi di una di queste malattie? A cominciare dai genitori?
La difficoltà maggiore è di fronte al paziente nel capire quello che ha.
Perché bisogna prima escludere altro tipo di patologie?
Beh, naturalmente, quando uno di fronte viene un bambino in ambulatorio con una condizione, nel nostro caso in genere sono appunto sindromi, malformazioni o non malformazioni con ritardo dello sviluppo intellettivo, e bisogna capire in primo luogo che cos'ha questo bambino, e ci sono delle condizioni che sono abbastanza facilmente diagnosticabili, ma ce ne sono altre che proprio per la loro rarità rappresentano un problema diagnostico molto significativo. Infatti ancora oggi, nonostante i grandi progressi che sono stati compiuti dalla genetica, dal progetto Genoma e dagli avanzamenti tecnologici, una buona parte di questi bambini rimane non diagnosticato. In un certo modo ci vorrebbe anche nella categoria delle malattie rare la categoria sconosciuti, perché effettivamente ce ne sono tanti che sicuramente hanno una malattia rara alla quale noi però non riusciamo a dare un nome.
Lei mi sta dicendo che fra le malattie rare come sintomo c'è questo ritardo intellettivo.
Spesso.
Ma la malattia rara non può colpire anche la pelle, ad esempio? C'è una malattia rara che colpisce solo la pelle, senza un problema di tipo cognitivo, ad
certamente,
esempio?
Certamente, ci sono delle displasie ectodermiche, varie forme di patologie della pelle che non hanno altre manifestazioni che quelle.
Professor Neri, la cura delle malattie rare è più difficile perché, essendo tali e quindi riguardando pochi pazienti, le case farmaceutiche non hanno interesse ad investire nella ricerca e quindi nella scoperta di nuovi farmaci, è così?
Beh, questo è sicuramente stato così e probabilmente lo è ancora in parte, però devo dire anche per esperienza diretta che si stanno muovendo delle cose in maniera abbastanza importante. Innanzitutto c'è un fiorire di piccole compagnie biotech che si occupano di farmaci orfani, però ci sono anche delle grandi multinazionali del farmaco che si stanno attivamente impegnando nella ricerca per farmaci per malattie rare. Questo è un segnale importante che va colto e che va
sottolineato.
Sì, sottolineato.
Sembra un controsenso, ma in pratica ci si deve augurare che aumentino le persone affette da malattie rare in modo che possa crescere di più l'interesse economico delle case farmaceutiche.
Questo non lo direi. Quali siano fino in fondo le loro motivazioni, veramente non lo so, non sono in grado di dirlo. Però certamente io lo osservo questo interesse, ma sto parlando di grandi case farmaceutiche.
Che quindi oggi sono interessate a questa ricerca e trovare farmaci adeguati.
Certamente.
Lo scambio di informazioni, professore, a livello internazionale fra medici e ricercatori è fondamentale per l'individuazione di una nuova malattia rara e ovviamente poi lo studio di un farmaco da parte dei ricercatori?
Assolutamente, soprattutto per il secondo aspetto che lei ha citato, perché la scoperta di una malattia rara, o meglio forse la scoperta della sua causa, può anche essere legata all'attività di un singolo gruppo di ricerca. Ma quando si va invece alla sperimentazione di nuovi farmaci per le malattie rare, questa deve essere fatta necessariamente su numeri sufficientemente grandi di pazienti, e allora proprio per la rarità delle malattie è pressoché impossibile che un singolo centro sia in grado di raccogliere il numero sufficiente di pazienti da immettere in questa sperimentazione clinica, e allora lì la collaborazione internazionale diventa indispensabile.
Quali sono le ripercussioni sociali e psicologiche del paziente affetto da malattia rara?
Direi
perché queste famiglie hanno bisogno di un sostegno.
Hanno bisogno di un sostegno, perché per quanti sforzi siano stati compiuti, e devo dire che il nostro paese è stato in prima linea nell'integrazione dei ragazzi con delle disabilità, ciò nonostante insomma rimane ancora il fatto che questi appaiono insomma diversi dagli altri. Questa è una realtà con la quale ci dobbiamo confrontare per poter cercare di ridurre sempre di più queste barriere che appunto rendono diversi gli uni dagli altri. E mi pare che lo slogan, no, che il motto che aveva citato lei,
rari ma uguali,
ecco, inizialmente vada proprio in questa direzione.
Quindi per aumentare la qualità della vita di queste persone, calcolando che appunto soffrono di un disagio proprio per la mancanza di autonomia, dipendono sempre da qualcuno.
Ma certamente, voglio dire, se questi qui già hanno un loro problema bello grosso, i pazienti e le famiglie, se poi per di più a causa di questo problema vengono in qualche maniera punite attraverso un'emarginazione, questo veramente è qualcosa di inaccettabile.
Professore, lei crede nell'appuntamento annuale delle giornate, fra virgolette, dedicate a questa o a quella patologia?
Ma io credo che queste ricorrenze abbiano un loro valore, perché naturalmente ci ricordano dell'esistenza di queste situazioni, sono molto importanti per le famiglie perché finalmente possono essere protagoniste di un evento significativo che interessa poi anche grandi strati dell'opinione pubblica. E poi dal nostro punto di vista, diciamo così, di ricercatori, sono anche importanti perché molto spesso queste giornate coincidono con delle raccolte fondi o comunque con una sensibilizzazione a chi potenzialmente può dare per raccogliere fondi per la ricerca.
Io vorrei ricordare che lunedì 28 proprio al Teatro Sala Umberto ci sarà uno spettacolo, professore, ne abbiamo parlato ieri qui da questi microfoni e in una rubrica dedicata a problematiche sociali, uno spettacolo, il regista è Paolo Triestino, praticamente ha raccolto in una serata sei pièce teatrali di altrettanti autori per raccontare queste storie, le storie di persone con malattie rare. Quindi io ridò questo appuntamento lunedì 28 al Teatro Sala Umberto. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei.
A presto, grazie.
Arrivederci.
Era il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.